Gabriele Sassone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccomi.
E benvenuto, benvenuto qui grazie. Nel posto delle parole per attraversare, seppure nella brevità della nostra conversazione, le 200 e passa pagine del suo libro intitolato Uccidi l'unicorno, epoca del lavoro culturale interiore. Beh, se il titolo di questo libro è ambizioso, forse ancora di più il sottotitolo, e la casa editrice di questo libro è Il Saggiatore. Gabriele Sassone, leggo nel risvolto di copertina, insegna critical writing alla NABA, cioè la nuova Accademia di Belle Arti, collabora con diverse riviste tra cui Mus Magazine, Camera Austria e Flash Art. Ora, Gabriele Sassone, io vorrei subito fermarmi per qualche istante su quanto lei insegna alla NABA di Milano. Che cosa vuol dire critical writing?
Allora, è un tipo di corso che va a intercettare diversi modi di scrivere, con un obiettivo ambizioso che è quello di cercare di riflettere su come si scrive di arte, non solo contemporanea ma in senso molto, molto più ampio. E quindi con i miei studenti, e grazie anche all'intuizione di Marco Scotini, che è il direttore del dipartimento, abbiamo deciso di inserire nel piano di studi questo corso, che quindi vada da un lato a preparare gli studenti, che siano artisti, curatori, critici, designer e via dicendo, al comunicare l'arte, cioè al farsi capire, e quindi a cercare di veicolare dei contenuti molto complessi, come normalmente avviene per l'arte contemporanea, però attraverso delle forme di accessibilità. E poi si studiano ovviamente i formati più legati al giornalismo, all'informazione, e per arrivare poi a contenuti ancora più complessi come il testo critico, l'intervista o il testo autoriale. Quindi l'idea è quella di cercare non solo di conoscere i codici e i formati, ma soprattutto di un rinnovamento delle forme con cui da 150 anni a questa parte si scrive arte.
Un vero passaggio nella parola comunicazione, non solo di nome ma di fatto, proprio perché oggi ci riempiamo spesso la bocca con questa parola, ma in effetti critical writing è una materia molto complessa della comunicazione.
Sì, soprattutto perché spesso non si tiene conto del fatto che comunicazione significa mettere in comune qualcosa, e quindi normalmente la scrittura viene usata delle volte come forma di potere, no? Verso il lettore, soprattutto quando ci si relaziona con un ambito che non è misurabile come quello dell'arte, no? Per cui ci sono effettivamente dei parametri, dei fattori che possano restituire in maniera oggettiva qualcosa che riguarda la descrizione di un'opera o di una mostra, ma spesso si basa non solo sulla competenza di chi scrive, ma sulla sua soggettività. E quindi delle volte questo tipo di approccio va a inficiare proprio l'aspetto fondamentale per cui si scrive per gli altri, no? Cioè l'idea di mettere in comune qualcosa. E quindi il corso parte proprio da queste basi legate alla semplicità, alla chiarezza, alla precisione, per poi cercare delle forme più complesse, più personali, e che possano restituire appieno al nostro lettore l'esperienza dell'arte nel senso più ampio possibile.
Ma dal suo punto di vista, Gabriele Sassone, oggi la scrittura critica come sta?
Allora, devo dire che anche qui dovremmo un attimo tenere conto del contesto in cui siamo, perché l'Italia non eccelle, no, come numero di lettori rispetto ad altri paesi dove si è più sensibili non solo all'arte ma in generale alla cultura. E tuttavia devo dire che non è un momento felicissimo per la critica per mille ragioni. Da un lato perché è un sistema, quello dell'arte contemporanea, non così esteso come si è soliti pensare, parlo qui ovviamente dell'ambito nazionale, dell'ambito italiano, e quindi questo porta alla fine ad avere degli interpreti che o dalla parte di chi scrive o dalla parte di chi è scritto, cioè artisti, galleristi, eccetera, si riduce a un numero tutto sommato esiguo, il che non favorisce un dibattito critico. Dall'altro lato c'è un altro un problema ulteriore, che è quello delle piattaforme su cui si scrive. In questi ultimi anni, come in tantissimi altri settori, l'online ha divorato insomma quel grande mercato che era legato alla carta, e implica dei tempi di produzione e di consumo totalmente diversi, quindi molto più contratti, molto più rapidi, e soprattutto chi scrive non si misura più con un pubblico in qualche modo separato, no, dalla carta, per cui diciamo l'interlocutorio o il contraddittorio in qualche modo è preservato, ma ovviamente esponendosi sui social attraverso le varie piattaforme, chi scrive diventa un bersaglio più alla portata. Per cui quello che ho notato io è che sarà un riflesso inconscio, ma a maggior ragione si tenta in qualche modo di rimanere due passi indietro, no, rispetto alle proprie opinioni, e per cui è più una sponsorizzazione, una pubblicità di sé e delle proprie esperienze, che non una pubblicazione o una messa in gioco dei propri contenuti critici. E quindi questo, da un lato allargamento dei pubblici e da un altro lato contrazione dei tempi di produzione e di consumo, dal mio punto di vista ha portato a un abbassamento generale del livello critico. Qualche decennio fa, ovviamente le cose non stavano proprio così. Gli artisti non solo scrivevano, ma criticavano anche le mostre e i testi scritti da critici d'arte, quindi non è ovviamente un pensiero nostalgico, ma questo dovrebbe farci pensare per capire come scardinare alcune dinamiche che hanno un po' standardizzato il dibattito critico, almeno qui in Italia.
Ecco, con queste parole Gabriele Sassano non ci ha portato altrove, perché siamo dentro la sua scrittura del libro Uccidi l'unicorno, e qui si parla di arte, ma questo libro non è semplicemente rivolto a chi di arte si occupa, ma è rivolto a tutti quanti, perché a tutti quanti coloro almeno hanno fatto una volta nella vita, hanno prodotto una slide, se così vogliamo dire. Però partiamo dall'immagine di copertina, perché l'immagine di Pronostico, di Antonio Pronostico, mi sembra veramente molto particolare ed è da raccontare.
Sì, allora grazie intanto Livio per aver colto questo aspetto, perché ovviamente l'arte è l'argomento principale del libro, ma come
è un pretesto.
Detto, da un lato sì, io sono molto convinto, bravissimo, di questo aspetto, cioè che sia uno strumento di conoscenza dell'essere umano e del mondo, più che una destinazione, no, dei nostri pensieri o delle nostre. Quindi contento che abbia colto questo aspetto, che delle volte passa un po' in secondo piano. E quindi alla luce di questa riflessione devo dire che la copertina che è stata scelta per il libro rappresenta molto bene, no, questo aspetto. Cioè un uomo che, come vede, ha una posizione piuttosto strana e tiene nelle mani un libro, quindi è una persona non allineata, no? Normalmente appunto noi nell'inquadrare il mondo, nel leggerlo, procediamo in una maniera ancora un po' novecentesca per categorie binarie, no? Alto, basso, destra e sinistra, ed ecco che sono stato molto contento nel vedere che per rappresentare questo libro e il suo contenuto sia stato scelto un uomo messo di traverso, no? Quindi obliquo, non allineato. Inoltre l'altro aspetto che mi ha colpito, che trovo molto assonante con i temi esposti nel libro e che riguardano forse più la vicenda umana del protagonista, che è un insegnante quasi quarantenne, diventato padre da pochi anni e che quindi nell'insonnia di una notte deve produrre queste slide di cui ha parlato poco fa. Ecco che il romanzo parte con un'espressione, una metafora, che sono queste ombre allacciate alla gola, che da un lato rappresentano delle crisi respiratorie del nostro protagonista, che soffre d'asma e di varie allergie, e dall'altro lato però vanno ben oltre questa semplice restituzione fisiologica della crisi respiratoria, cioè le ombre allacciate alla gola sono l'affanno di cui soffriamo oggi, no? Rispetto alle modalità con cui si lavora o si procaccia lavoro, rispetto alla contrazione anche del tempo libero che sempre più si confonde con il lavoro, cioè anche quando in un certo senso noi diciamo di avere del tempo libero, di fare delle attività slegate da produzioni di carattere economico, di fatto stiamo producendo economia. E quindi ho trovato questa immagine ben riassuntiva di tutti questi aspetti. Oltre al fatto, e mi piace che il protagonista abbia fra le mani un libro, nel romanzo ho tentato anche di raccontare l'aspetto carnale della ricerca accademica, cioè nel produrre questo fantomatico intervento per un convegno la mattina seguente, quindi il nostro protagonista all'ultimo si trova a dover creare una presentazione, un PowerPoint, no, con delle slide su l'artista nell'epoca dei social media, che è un tema molto generale, anche qui è un pretesto in realtà per parlare dell'artista in un senso più profondo.
Quindi, e quando si diventa artista lo scopriamo in questo libro, perché è facile dire la parola arte, è facile dire la parola artista, però Gabriele Sasson a un certo punto di questo romanzo ci pone delle ipotesi, per esempio sul come diventare artista, quando si diventa artista. La persona comune diventa un artista quando matura il proprio sguardo. Ecco, questo è già una cosa importante nel creare il ritratto di questo lavoro culturale interno, no? Ed è bello che sia definito questo sottotitolo, lavoro culturale interiore, non interio, interiore. Ecco, è tant'è vero che mi ha portato, chissà poi per quale motivo, devo scoprirlo, ma lo dico adesso, mi ha portato a tirar fuori un libretto che noi abbiamo raccontato tempo fa insieme con Massimo Cacciari, Il lavoro dello spirito, parlando di Max Weber. Quando si parla del lavoro dello spirito come professione, anche questo è un lavoro dello spirito, Gabriele Sassone.
Sì, sono molto d'accordo, nel senso che è da uno in questo senso sono anche, mi sento molto leopardiano, no? E che è un po' un autore che sta dietro l'atmosfera del libro, Leopardi, nel senso che è proprio da uno scavo interiore, o meglio, da quello che di cui parlavamo prima, cioè del trovare nell'arte l'utilità di poter capire qualcosa in più di sé e del mondo che ci circonda. Quindi il lavoro culturale, che per una in Italia tra l'altro la narrativa, la letteratura sul lavoro culturale è una tradizione molto importante, e qualche autore viene citato anche nel libro come una specie di figura taumaturgica, no, del protagonista, una specie di santo protettore, no, da Federigo Tozzi a Bianciardi a Giuseppe Berto, Mastronardi, tutti autori che da un lato cercavano attraverso una narrativa o una narrativa anche di sé di raccontare questo lavoro culturale, no? Che normalmente viene incasellato nelle categorie della bellezza, dell'emozione, che quindi hanno un po' come rischio quello di renderla il lavoro culturale un'attività recreativa. Io di fatto ho cercato di fare un passo oltre e di utilizzare le sfide, i desideri, le paure, le ambizioni frustrate tipiche del lavoro culturale per andare a fondo dell'essere umano e del modo con cui oggi si trova a dover lavorare.
Però oggi ci si trova a dover lavorare con l'arte, ma non solo con l'arte, perché come dicevo prima qui è il pretesto per il lavoro anche attraverso lo sviluppo narrativo del romanzo si capisce anche il senso della vita attraverso l'arte, dalle caverne di Lascaux fino all'arte al tempo dei social media. Ecco, questo è molto importante, perché questo libro possiamo dire che è densissimo di citazioni, anche quando non ci sono le citazioni. Ha già citato qualche autore poco fa, abbiamo anche Volponi tra gli altri, abbiamo Van Gogh, lui per esempio è la famosa camera di Vincent ad Arles, Carl la casa gialla, no? La famosissima casa gialla, ecco, ma non sono questi delle citazioni tanto per essere presenti. Sono delle citazioni che ci permettono nello sviluppo narrativo di comprendere nel senso più bello e più originario della parola comprendere l'idea sempre più completa che attraversa l'arte.
Sì, infatti proprio per l'aspetto carnale, no, della ricerca di cui parlavo, cioè prendere i libri, aprirli, costruire le slide, cancellare, ripensare, ho scelto anche qui degli artisti o dei riferimenti che da un lato in maniera anche un po' provocatoria mettessero in luce anche questa ossessione per il documento, per la citazione che riguarda un certo modo di scrivere o di parlare della cultura, e dall'altro lato però quello che ho voluto fare era prendere, come nel caso di Van Gogh, Duchamp, Joseph Beuys, Pollock e tanti altri autori, di prendere appunto dei grandi campioni della cultura o della storia dell'arte per andare a descrivere, a raccontare degli aspetti marginali. Per esempio, nel caso di Van Gogh, il paradosso è proprio la vicinanza spirituale che egli sentiva con gli oggetti. Totalmente isolato dalle persone, chiuso in questa camera gialla ad Arles, ormai preda dei suoi deliri, con una petizione a nome dei concittadini che chiedevano il suo allontanamento dal paese, sembra quasi che attraverso i suoi dipinti, ma soprattutto le sue lettere, instauri un dialogo interiore con gli oggetti che popola nel suo studio. Una cosa, paradossalmente, che ritroviamo anche in Volponi, quando nelle Mosche del Capitale fa parlare gli oggetti per raccontare la crisi del sistema industriale degli anni Ottanta in Italia. Quindi ho cercato di creare delle associazioni, spero per i lettori appunto non scontate, e che rifanno su base tematica, per cercare di decifrare la figura dell'artista in senso più ampio, cioè non solo chi ha a che fare con l'arte, ma in generale con l'invenzione, no? Con la produzione di qualcosa di nuovo.
Però, Gabriele Sassone, continuando su questo tema, lei parlava poco fa di Volponi, sulla presenza degli oggetti, sulla lettura degli stessi, no? Ho aperto a caso e mi sono ritrovato altre sottolineature. Quando lei in questo romanzo a un certo punto si nota un libro sullo scaffale sopra la TV, è il libro di Cesare Brandi, Segno e Immagine. E Brandi sosteneva che l'immagine non è immagine che nella coscienza. E questo è un passaggio importantissimo, no? Perché attraverso l'immagine io prendo coscienza del mondo. Il bisonte dipinto vicino uomo significa, per esempio, che c'è una scena di caccia, no? Questo però è un'esperienza di quello che io conosco o di quello che io vedo?
Allora, mi piace parlare di questo riferimento a Brandi, perché ci fa capire, io associo questa riflessione che lei ha appena raccontato al disegno dei bambini, in particolare un'esperienza del protagonista da bambino, no? Mentre si trova a disegnare fra il periodo elementari e medie, perché effettivamente, e oggi lo dimostra anche il modo con cui noi raccontiamo le nostre vite agli altri attraverso le rappresentazioni scritte o soprattutto visive dei social, che vita e rappresentazione coincidono sempre di più. Cioè il terrore di intellettuali come Guy Debord, che tentava con le sue opere di ricucire la separazione che c'è fra arte e vita, oggi mi sembra ancor più fondato, dal momento che che vita e rappresentazione coincidono. E quindi effettivamente, perché il protagonista è così ossessionato dalle immagini? Perché le immagini sono in qualche modo uno strumento a cui lui delega l'esperienza della vita. Cioè si accorge a un certo punto, e la notte che trascorre nel preparare questa presentazione, ma anche nel ragionare sul proprio stato di genitore, di insegnante e di uomo, gli fa capire che forse non è più in grado di fare esperienza del mondo, cioè tutto è rappresentazione delle cose. E quindi in una maniera non conscia, si trova per esempio a ricalcare delle fotografie che gli appartengono, no? Proprio per cercare di rivivere quelle esperienze che oggi non riesce più a ritrovare, e quindi ricalca la foto di lui abbracciato a suo fratello nell'estate dell'89, al mare travestito da cowboy, piuttosto che la foto della prima volta in cui si è innamorato, quindi della fidanzatina che aveva alle elementari. E in questo gesto segna anche la sua volontà di uscire da quel sistema di iperproduttività di cui parlavo prima. Cioè dovrebbe lavorare, realizzare queste slide, realizzare questa presentazione, e decide volontariamente di perdere tempo e mettersi a disegnare.
Ma Gabriele Sassone, lei ha detto più volte rappresentazione e volontà. E come non ricordare quel testo illuminante, ma molto anche complesso, di Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, no? Che resta sicuramente la testimonianza molto appassionante, no? Di una crisi sia intellettuale che morale. Ecco, ma noi in questa rappresentazione attuale, no? Per esempio la rappresentazione nel mondo digitale, in che modo noi, lei tratta questa cosa in questo romanzo, in che modo noi riscriviamo i nostri bisogni? Anzitutto, noi ne siamo ancora capaci forse di riscrivere i bisogni in questo tempo digitale?
Io quello che ho notato personalmente, sono uscito dal mondo dei social tanti anni fa dopo averne fatto esperienza. Non ho un rapporto conflittuale per partito preso, per una morale legata a ciò che uno racconta o dice di sé. Io li ho sperimentati, ho capito che non facevano per me, perché non ho così tante cose da raccontare, semplicemente perché sono dinamiche che mi interessano meno rispetto all'approfondimento delle cose. Sono più interessato a fare ricerca, a capire i meccanismi, non che una cosa escluda l'altra, ma personalmente mi sono accorto di questo limite. Quello che ho notato, e ancor più l'ho notato nell'ultimo periodo legato alla pandemia, è che la rappresentazione di sé dà adito a grandi fraintendimenti. Faccio un esempio. Diventa sempre più difficile distinguere fra i vari contenuti e le varie narrative che ognuno di noi mette in campo quando decide di rappresentarsi agli altri. Cioè, conosco, non so, persone, o ho sentito diverse volte raccontare, per esempio, la propria vita come se fosse appunto un, come succede nel libro con il protagonista, una rappresentazione che viene fatta agli altri del proprio successo, no? Per cui anche l'esperienza più insignificante, dal momento che condivide la stessa piattaforma con una riflessione più profonda, con un commento critico rispetto a qualcosa, assume la stessa importanza. E quindi la pienezza di vita che io ho visto rappresentata nei social, credo che vada non solo a confondere un po' le acque, ma renda più difficile anche l'approvvigionamento di contenuti magari più importanti rispetto a ciò che vogliamo studiare, leggere o guardare per divertirci. Insomma, che questa specie di appiattimento, di orizzontalità dei contenuti, io faccio nel libro per esempio riferimento alle pressioni indotte da questo sistema di rappresentazione, quando il protagonista si ricorda che è appena laureato, per tentare di capire come inserirsi nel sistema professionale dell'arte contemporanea, va a spulciare un po' sulle riviste, un po' sui social, chi sono i top del momento, cioè le persone da seguire, e vede che quelle immagini ricche di sorrisi, di flash, di successi, in realtà creano una specie di nazione, di casta, dalla quale lui fisiologicamente è escluso, perché non conosce le situazioni, sbaglia il modo di porsi, non sa rappresentare la sua vita, e quindi in un certo senso viene confinato ai margini dei grandi ranking, no? Degli indici di gradimento, che sono una cosa che ben si sposano con questo processo di rappresentazione di sé solo per ricerca del consenso, più che, come dicevamo prima, di un confronto critico.
Vediamo se lei, Gabriele Salzon, è della stessa idea del suo protagonista, quando dice «L'arte contemporanea è la piscina delle mediocrità».
Allora, questa frase non è mia, l'ho rubata a un'amica artista israeliana, e però sì, un po' sono convinto di questa cosa, anche qui non per qualche criterio morale che c'è alle spalle, ma perché con appunto questa possibilità di mascherare anche la propria preparazione, la propria competenza rispetto ai temi, per cui contrazione dei modi, dei tempi con cui noi produciamo contenuti e li assorbiamo. Il fatto che per esempio si senta dire in giro allestiamo quest'opera in modo diverso perché così non è instagrammabile, cioè ci sono una serie di parametri che fanno in modo che la competenza, lo studio, la ricerca passino purtroppo, e sottolineo purtroppo, in secondo piano, e quindi dà la possibilità un po' a tutti, a chi magari ha a disposizione del capitale da investire, o chi, lo dico anche soprattutto riguardo alla scrittura, semplicemente ha fatto l'università e ha una padronanza nella media della scrittura, di riciclarsi, no? Dentro qualche categoria, come collezionista, come critico, come curatore, e questo purtroppo ha portato e sta portando sempre più a un abbassamento del livello. E quindi sì, l'immagine della piscina della mediocrità la trovo abbastanza corrispondente, perché dall'idea di uno spazio tutto sommato ristretto ma allettante, e dove tutti un po' si possono tuffare per un momento e sentirsi critico, gallerista, artista, curatore e via dicendo.
Ma in questo libro, abbiamo già detto, ci sono molte citazioni, ma prima di chiudere questa conversazione io vorrei citare, mi ha sorpreso molto ed è molto bello leggere di Luigi Di Ruscio, perché è una bella presenza anche con la poesia che lei ha inserito, Mio padre le formiche.
Sì, devo dire che assieme ad altri autori che abbiamo citato prima è stato Di Ruscio un modo per resistere alla corrente in cui affonda per esempio il cane di Goya, no? Nella sabbia, che è un po' l'immagine di ognuno di noi che tenta di resistere appunto all'indifferenza e al divenire delle cose. Di Ruscio è stato uno degli autori che mi ha dato la forza di resistere a mio tempo e tuttora alle cose che descrivo nel libro, al peso della burocrazia, alla mancanza o all'assenza di compensi, al disinteresse generale per diritti o tutele nel mondo del lavoro, della cultura, e Di Ruscio lo paragono per esempio a Duchamp, perché ha un'esperienza di vita pazzesca, si trasferisce in Norvegia, lavora in una fabbrica di chiodi, mi pare, per tutta la vita, e nonostante ciò, in un paese straniero dove a fatica si riesce a integrare, nonostante poi rimanga per 40 anni e abbia lì la sua famiglia, ecco che lui a testa bassa, e nonostante anche i rifiuti che gli arrivano dall'Italia rispetto ai propri romanzi o alle proprie poesie, continua a scrivere, ci crede, continua a lavorare, e vedo proprio nel suo tentativo uno degli esempi più alti di ricerca, no? La parola circum, cioè di girare attorno a qualcosa senza arrivare mai. Ho trovato in questa grande sfida che Di Ruscio, ma tanti come lui, ci hanno insegnato un motivo ancora per credere, per continuare a fare questo lavoro.
Uccidi l'unicorno è il romanzo che abbiamo raccontato insieme con Gabriele Salzon, il romanzo pubblicato da Il Saggiatore. Questo romanzo comincia così, il primo capitolo: mio padre accende la lampada sul comodino e si prepara per andare in fabbrica. E l'ultimo capitolo si apre così: accendo la lampada sul comodino e preparo i vestiti per parlare al convegno. Tra le due accensioni della lampada c'è una parabola e ci sono circa 200 pagine tutte quante da scoprire, per scoprire l'epoca del lavoro culturale interiore. Gabriele Salzon, prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, caso vuole, proprio Leopardi. Sto rileggendo i pensieri di Leopardi per preparare un articolo che lo mette in confronto con Goya, perché negli stessi anni elaborano due opere che non avranno contatto fra loro in quel momento, ma che hanno molti punti in comune rispetto all'idea di destino, e quindi sto appunto rileggendo Leopardi, una lettura pazzesca che continua a tornare nella mia vita, che ha tante cose da svelare ogni volta che apro qualche pagina del libro.
Grazie davvero Gabriele Sassone per il tempo che ci ha dedicato qui nel Posto delle Parole.
Grazie Livio, è stato veramente un piacere. Grazie.
Buona giornata.
Grazie, buona giornata.